Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti riguardo a Giovanni si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco». Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea come una colomba, e venne una voce dal cielo: «Tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento». Parola del Signore. Il Vangelo ci dice che il popolo era in attesa. Le persone si domandavano se il Messia fosse arrivato nella persona di Giovanni. E questa affermazione è straordinariamente vera, perché noi sentiamo che qualcosa manca sempre nella nostra vita. L'uomo è tale proprio perché attende, perché in realtà non è mai contento fino in fondo di come vanno le cose. Israele per eccellenza è il popolo in attesa, e questa attesa non è brutta, ma è segno che manca Dio. Non è segno che uno è sempre insoddisfatto, che è nervoso, che è ipersensibile, ma che la vita non basta a se stessa. Ed è faticoso per l'uomo ammettere questo, che la vita non basta. Puoi fare le cose più belle di questo mondo, ma non basta ancora. Pensate a Israele che attende il Messia. Questa attesa che sembra non arrivare mai, anno dopo anno, secolo dopo secolo. Dio ha promesso e questo Messia non arriva. E dici: verrà domani, verrà domani, verrà domani. C'è una frase famosa di Cesare Pavese che dice: se nessuno ci ha promesso niente, perché aspettiamo? Noi aspettiamo perché in realtà sappiamo che c'è una promessa che dimentichiamo, ma in realtà esiste questa promessa. Ricordo quando ero in Israele quell'espressione che noi diciamo facilmente per mezzo, te lo chiediamo per Gesù Cristo, tuo figlio e nostro Signore, quando un ebreo diventato cristiano dice: Derek Yeshua Mashiach, per quella via che è Gesù, che è il Messia. Quello che aspettava mio papà, mio nonno, Abramo, Isacco, Giacobbe, tutto Israele nella Shoah, i Maimonide, tutta la storia, arriva lì. Finché Gesù non arriva, finché non arriva il Messia, la vita è bella, ma c'è un vuoto. E se ci pensate, la storia della Chiesa ha capito che questa attesa non è solo degli ebrei. Per esempio nella storia dell'arte sono state inventate le sibille, questi personaggi misteriosi che in realtà non sono mai esistiti, ma che dicono dal mondo pagano, greco, romano, la sibilla cumana, la sibilla libica, la sibilla persica. Deve arrivare uno che vince la morte, deve arrivare uno che vince l'inutilità, che vince l'aridità, che vince la tristezza, che fa sì che io possa portare la gioia all'altro. Deve arrivare qualcuno. Manca qualcosa alla nostra vita. E le persone dicono: ma non sarà per caso Giovanni il Battista? È un personaggio così incredibilmente grande, così in gamba, così poderoso, così capace di scuotere le masse, di attirare migliaia di persone che fanno penitenza, chiedono il perdono, confessano di aver sbagliato tutto e ricominciano a vivere. Giovanni ha il coraggio di diventare testimone dicendo: no, non sono io, non hai bisogno di me, io sono importante, sono utile. Se volete, questo è tipico di ogni cristiano anche, non viene annullato il vero genitore, il vero amico, il vero padre, la vera madre, dice: ma certo che sono importante, guai se non ci fossi, sarebbe molto peggio. Ma non sono io quello che ti dà questa capacità di trovare la gioia. Io ti posso solo indicare che devi andare dietro di lui. Ed è questa testimonianza già che salva la nostra vita, quando uno non dice sempre se stesso ma indica un altro. Giovanni in questo testo lo chiama il più forte, perché Gesù non solo è debole, ma Gesù è anche forte. C'è un po' una mistica della debolezza che è vera, Gesù è il bambino, Gesù è il crocifisso, ma quel bambino sconfigge veramente il male, veramente vince la morte, veramente vince il peccato. Il Vangelo di Luca ricorderà che Gesù userà questa espressione per dire che lui è il più forte quando lo accuseranno di essere figlio del diavolo, e lui dirà: ma se io arrivo e scaccio via i demoni, allora Belzebul è stato sconfitto, allora è entrato nella casa uno più forte di lui. E ammetterà, riconoscerà, dirà pubblicamente di essere la persona che ha la forza di Dio di sconfiggere il male. E il Vangelo di Luca non si sofferma tanto su entrare con i peccatori, ma dice due cose: che Gesù entra nell'acqua e che appena uscito prega. Dice due segni semplicissimi: Gesù accoglie quest'acqua per santificarla e prega. E poi che c'è questa voce dall'alto che dice: tu sei il figlio mio, tu sei l'amato, mi sono compiaciuto, sei il mio compiacimento, sei la luce dei miei occhi, sei la bellezza che io ho generato. Vedete, questo ci ricorda da un lato il valore dei segni. Gesù, non è vero come dicono, si dice talvolta, ha abolito i segni, è entrato nel Tempio, ha cacciato via tutti, quindi il cristianesimo ha tolto di mezzo preti, altari, religione, preghiera, culto, sacrificio, ha tolto... No, Gesù prega. Gesù è il primo che si mette e prega, prende un tempo. Gesù è colui che accetta l'acqua e, accettandola, dice che noi dobbiamo essere battezzati. Mi ha fatto sorridere un'espressione di un film molto bello, anche se così molto semplice, Fantasmi a Roma, molto di voi lo conoscono. A un certo punto ci sono due persone semplici, entra l'erede del principe Edoardo De Filippo e c'ha questa amante che è un amante, che in realtà non lo ama, poi si capisce che gli vuole solo rubare l'eredità, e non appena capisce che i soldi non li avrà da lui, taglia la corda perché non gli interessa un uomo che non metta a disposizione i soldi, e le due persone semplici dicono: ma hai visto che non c'ha la fede, non c'hanno la fede al dito, è segno che non si vogliono bene. È straordinario che un anello è una cosa importantissima, cioè non portare un anello vuol dire tanto, perché quell'anello è una promessa, perché io lo porto sul dito, in palma di mano, io dico, io prometto, io mi impegno, io divento responsabile, io dono la mia vita. Gesù non cancella, anzi dà un senso a queste cose. Eppure queste cose vengono riempite di una presenza nuova. Gesù, noi sappiamo che sapeva i salmi, Gesù era chiaramente ebreo, in questo la moderna ricerca esegetica in parte ha ragione, Gesù sapeva i salmi a memoria, sicuramente leggeva l'Antico Testamento, sicuramente diceva il Siddur, andava in sinagoga, eccetera, ma aveva una preghiera che nasceva dal profondo del suo rapporto con Dio. La sorgente della sua preghiera non era semplicemente il segno che esisteva, che era reale, leggeva i salmi, perché non si impara a pregare se non si leggono i salmi, ma aveva una interiorità di dialogo con Dio. Pensate che sia il Vangelo di Marco, sia San Paolo, che hanno scritto in greco, due testi scritti in greco, ricordano la parola Abba. Gesù, quando pregava, diceva Abba in aramaico. Erano così colpiti dal modo in cui Gesù pregava che si ricordavano esattamente la parola che lui diceva quando si rivolgeva a Dio. Erano sconvolti in qualche modo, cioè, e sentono il bisogno di ricordarla anche quando parlano in un'altra lingua, in greco. A volte noi ci ricordiamo come prega una persona, quello si inginocchia quando prega, quello quando prega, cioè ci accorgiamo da un segno che c'è un'interiorità, realmente ama la scrittura, prendiamo la sua Bibbia e vediamo le sottolineature, vediamo veramente quella realtà caratterizza la sua preghiera. Ma è chiaro che quel segno è pieno di un cuore, non è semplicemente quel segno, ma c'è una vita dentro. E poi c'è questa espressione che straordinaria, che il Padre dice e che coloro che erano lì ascoltano: tu sei il figlio mio, tu sei l'amato, in te ho posto il mio compiacimento, tu sei veramente l'amato. Queste espressioni sono le espressioni che l'Antico Testamento usa per Isacco, l'unico figlio di Abramo. Nella storia di Abramo e Isacco che salgono sul monte, non è importante Abramo, la persona veramente importante è Isacco, è lui il cuore di quel testo per il Nuovo Testamento. E mentre Isacco non muore, Cristo arriverà a offrire la vita, salirà sul monte e sarà sacrificato. E Abramo sa che non c'è nessuno più bello, più grande, più buono, più importante per lui. Abramo sarebbe disposto lui a morire per Isacco. E invece è Isacco che deve essere offerto, è il figlio che deve essere offerto. Vi dicevo tempo fa una piccola riflessione semplice, così, che una volta mi ha colpito, ma non perché io sia bravo, ma perché era bravo mio padre, che un giorno stavo camminando e mi è venuto in mente mio padre che dal cielo mi pensava e mi diceva: questo figlio mi è venuto proprio bene, bravo Andrea, continua a fare quello che fai, di quello che dici perché è bello. E quando ti senti confermato, cioè c'è un padre che dice: veramente questo ragazzo è bravo, veramente merita che faccia quello che fa. E quando tu non c'hai la forza, c'è un altro che dice, perché non te lo puoi dire da solo, serve un altro che ti dica: vai avanti, veramente io credo in te. Diceva padre Maurizio, un carissimo amico sacerdote, alla domanda dei bambini sul giudizio, i bambini dicono: ma perché Dio giudica il mondo, ma i ladri saranno giudicati? E lui diceva: noi abbiamo bisogno di essere giudicati, facciamo da bambini un disegno e vogliamo che mamma o papà dicano: l'hai fatto bene, scriviamo una cosa, facciamo un'opera, facciamo un matrimonio, facciamo un bambino, sentiamo il desiderio che qualcuno dica: stai facendo bene. Ed ecco il padre, Gesù dice Abba, e il padre dice a suo figlio: tu sei il mio figlio, tu sei l'amato. Ecco, Cristo prende l'acqua, prende la preghiera ebraica, ma dentro l'acqua e dentro la preghiera ebraica c'è questo dialogo eterno fra il padre e il figlio che rinnova tutta quanta la nostra vita. Questo è il mistero della fede cristiana, che non disprezza il segno, ma sa che Dio entra nel segno. Mentre prima in tutte le religioni l'acqua era un'opera che l'uomo faceva verso Dio, ancora oggi nel buddismo, nelle immersioni induisti nel Gange, nell'Islam ci si lava i gomiti, i piedi, ci si fa il bagno, perché l'uomo sa che la sua vita attende, che c'è il peccato, che le cose non sono così belle come appaiono agli altri quando ci vedono tutti paludati. L'uomo sa che ha bisogno di essere lavato. Invece Cristo ci dice che non siamo noi nel battesimo a fare qualcosa per Dio, ma è Dio che dice a noi: vai avanti perché io ti do il mio spirito, perché tu sei mio figlio. Non siamo noi che cerchiamo di ingraziarci nostro padre, ma è il padre che dice: io voglio bene, tu sei il mio figlio diletto. E questo che viene detto di Cristo viene donato all'umanità intera. Ecco, questo è il mistero di questo battesimo. Cristo entra nell'acqua perché quel segno diventi non più l'acqua di Giovanni in cui l'uomo cerca di salire a Dio, ma diventi l'acqua in cui lo Spirito Santo e il fuoco di Dio viene donato a noi. E Giovanni dice questo: lui è più forte perché lui vi darà il battesimo nello Spirito Santo e nel fuoco. E allora è per questo, non lo dimentichiamo mai e insegniamolo sempre anche ai figli, ai nipoti, quando si sposeranno, il battesimo è grazia, per questo non lo si dà ad un bambino, ma lo si dà ad un adulto, perché non sei tu che lo meriti. Se tu dovessi meritare di essere figlio di Dio, non lo diventeresti mai. Non diventi figlio di Dio perché hai una fede matura, perché sei bravo, così come non ricevi la vita perché te la meriti. La ricevi perché tu piaci a tuo padre, a tua madre, perché tu piaci a Dio, perché tu sei la luce degli occhi di Dio e Dio si compiace di te. E se Dio si compiace di te, allora tu puoi trovare la forza di fare bene ciò che il Signore si attende, ciò che il Signore chiede. Il battesimo è grazia e la Chiesa ha imparato a donarlo agli adulti e a donarlo ai bambini, proprio perché sia la memoria costante che la fede non viene da noi, ma viene dal dono di Dio. E così sia. Nei segni cristiani non è tanto l'uomo che offre qualcosa a Dio, ma è Dio che ci dà il pane e il vino. E se noi non li celebrassimo moriremmo. Trascurare i segni vuol dire perdere la fede, vuol dire allontanarsi dalla grazia, dall'amore, perché l'uomo vive dei segni e Dio si abbassa ad entrare nei segni umani, ma li riempie della sua presenza. Il pane, il vino, l'acqua, l'olio contengono ciò che nessun uomo potrebbe metterci, contengono la grazia di Dio. Chiediamo ancora il pane quotidiano, quel pane che Dio ci vuole donare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, e venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.